Non sanno la differenza tra un fisso e un variabile e vanno a cattare il Bitcoin. Ma se vi fregano, vi sta bene.
Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Il tuo è un rosso relativo, senza macchia d'amore, ma adesso canterà dentro di te. Per la gran solitudine.
Per fortuna che le canzoni non ci mancano per accompagnare questa tristezza di questo momento.
Diciamo che non è proprio un momento così di mettersi a canticchiare, ma noi ci sforziamo con la nostra autorevole leggerezza, cara Debora, di aprire questa settimana con praticamente quasi tutta Italia in zona rossa.
Esatto. Ullala. Allora, io devo dirti che venendo in macchina da casa all'ufficio verso le 7:30 c'era un traffico, cioè mi sono chiesta: ma dove deve andare tutta questa gente? Le scuole sono chiuse, lo smart working ormai è diventata la prassi di lavoro universale, i
allora,
bar sono chiusi, quindi nessuno andava a prendere il caffè.
Si può da sport puoi.
Sì, però non c'erano le varie doppie file che generalmente disturbano il mio incedere verso l'ufficio.
L'importante, cara Deborah, è che tu abbia con te l'autocertificazione. Guarda che il modello sul Ministero dell'Interno non è cambiato.
No, è sempre
quindi
quello.
Ricordati di conservarlo.
Come l'avvocato Valerio Vallefuoco ci ha già tempestato di mail nel weekend a me e te.
E vabbè. Tra l'altro potrebbe darsi che tutti si stessero recando nelle loro seconde case, perché no?
Ma ascolta, mi chiarisci una volta per tutte questo dubbio. Io devo dirti che ho dovuto compilarla pochissime volte, e le poche volte che ho dovuto compilarla era perché dovevo giustificare uno spostamento che ritenevo assolutamente giustificabile. Ma se avessi scritto una bugia sulla giustificazione, cioè se mi spostavo per andare a trovare un'amica per prendere un aperitivo farlocco da qualche parte e ci mettevo comprovate esigenze lavorative, se mi pizzicavano?
Allora, la questione è sub iudice, come dicono quelli bravi, cioè sottoposta appunto al giudizio. Perché? Perché effettivamente ci sono stati anche degli articoli nel corso del lockdown del 2020 che segnalavano i profili penali addirittura delle violazioni a queste autocertificazioni, che rimangono sicuramente colpite da sanzioni amministrative. Ti fanno la multa, per capirci molto serenamente. Però attenzione, perché venerdì su Sole 24 Ore è comparsa la segnalazione di una sentenza di un tribunale locale, devo dire, un tribunale di Reggio Emilia, che in una sentenza proprio di quest'anno ha detto: non può esserci un reato dalla autocertificazione infondata. Perché, secondo i giudici, la faccio molto breve, il DPCM, cioè un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non è una fonte idonea per stabilire un profilo penale in caso di violazioni. Quindi no, non può esserci, secondo appunto il giudizio del Tribunale di Reggio Emilia, una violazione penale, una sanzione penale per un'autocertificazione fallace o mendace, come tu dici. Attenzione poi sulla zona rossa, spostarsi, non spostarsi. Stiamo aspettando delle FAQ, consultate le FAQ sui siti governativi, sui siti istituzionali, e alcune regioni poi possono disporre anche delle limitazioni ulteriori. Ad esempio in Lombardia recarsi nelle seconde case al momento non è permesso.
Allora, ma invece di cercare il pertugio per uscire a tutti i costi, state buoni se potete, come cantava Angelo Branduardi, Mauro te lo ricordi? Però l'anno scorso, secondo me, autocertificazione o no, si sono spostati in un sacco di signori e signore, naturalmente, per fare dei rogiti, perché le compravendite delle case non hanno registrato, per la verità, un dato negativo come ci si potrebbe immaginare, da la condizione di forte difficoltà che abbiamo vissuto appunto nel 2020.
Infatti, tant'è vero che le FAQ, le Frequently Asked Questions, le FAQ, anche sul sito del governo, dicono che lo spostamento in altra regione per una compravendita immobiliare è cosa consentita.
Bene.
Cioè rientra tra i motivi di necessità ed urgenza.
L'importante è che non ci si vada in 50 parenti per per siglare appunto questo rogito, perché basta il diretto interessato, o l'acquirente o il compratore nel caso.
Perché mi parli di queste cose?
Ma perché parliamo un po' di questo mercato immobiliare? Lo sai che a me la casa piace tantissimo, voglio capire se si sono create delle occasioni di investimento e di acquisto su Milano, dove in realtà vedo che le quotazioni non è che abbiano proprio subito dei ribassi particolarmente accentuati, però insomma il mercato si è continuato a muovere lo scorso anno. E perché? Perché abbiamo capito che ci servono delle case più grandi, possibilmente con delle stanze in più per poterle adibire a classi scolastiche, addirittura se non a nuovi uffici, possibilmente anche con dei giardini, e quindi è un mercato immobiliare che ha manifestato un certo fermento, ha cambiato faccia, ha cambiato volto, Mauro, e quindi vale la pena esplorarlo stamattina.
Allora, 800 24 00 24, numero verde per interloquire con noi in diretta, con noi e i nostri esperti naturalmente, oppure 349 238 66 66 per inviarci messaggi SMS oppure messaggi WhatsApp anche vocali. Dalle 11:30 parliamo di immobili, mercato immobiliare con una preferenza per il residenziale. Ma prima di tutto questo, essendo che è lunedì, cara Deborah,
apro il programma.
Meteo Borsa.
Meteo Borsa.
Allora, la settimana sembra voler partire proprio con il piede giusto per le borse europee, perché abbiamo rialzi generalizzati stamattina ad aiutare gli acquisti sul vecchio continente. Tra le borse del vecchio continente ci sono stati due dati cinesi che sono apparsi molto buoni. C'è il record di produzione industriale e vendite al dettaglio nei primi due mesi del 2021. Poi venerdì, tanto per cambiare, Mauro, abbiamo avuto un'altra seduta record a Wall Street. Questa è una settimana importante perché c'è un meeting di un organismo americano importante, adesso ve ne parleremo, ma io direi che ce ne parla soprattutto Pasquale Diana, senior macro economist di Acomea SGR. Peraltro parlavo di rialzi, ma non ho dato le percentuali. Parigi più 0,30, Francoforte più 0,23, Londra più 0,42, senti un po', Milano in rialzo di un punto percentuale.
Ma tutte buone notizie, dottor Diana, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Che dice?
Sì. Beh,
c'è il bel tempo nei mercati finanziari, sui mercati finanziari.
Ma sì, per adesso sì, chiaramente il focus questa settimana, come diceva la sua collega, è anche soprattutto sulla Fed, il meeting di mercoledì, che avviene in un momento molto molto importante, probabilmente il meeting più importante diciamo degli ultimi mesi. Questo perché da dicembre, l'ultima volta che la Fed ha avuto modo di fare le previsioni, tantissime cose sono cambiate.
La Fed è la banca centrale americana, tanto per gli ascoltatori che non hanno confidenza con gli acronimi delle grandi istituzioni delle quali parliamo, Federal Reserve, quindi banca centrale americana. Diana.
Certo, e quindi da dicembre è cambiato senz'altro lo scenario dell'inflazione, i prezzi del petrolio sono saliti, c'è stato un enorme stimolo fiscale negli Stati Uniti sia a dicembre, ma soprattutto quello appena messo in atto dal Congresso, si parla di 10, 11, 12 punti percentuali di PIL, stiamo parlando quindi di enormi cambiamenti, quindi è presumibile che la Federal Reserve, appunto la banca centrale, riveda al rialzo le sue stime di crescita. La scorsa settimana la BCE in Europa ha parlato di crescita del 4%, la Fed potrebbe parlare di crescita attorno al 7%, forse anche più alta. Quindi diciamo si va creando questa narrativa giusta, secondo me, di questa divergenza enorme tra economia statunitense e economia europea, che si sta anche manifestando nei tassi di mercato. Il decennale sul Treasury, quindi il decennale statunitense, l'obbligazione a 10 anni è adesso oltre l'1,60, è salita di 70 punti base quest'anno, sembra poco, ma chiaramente è una cosa alla quale il mercato ha prestato molta attenzione, ed è anche qualcosa su cui ci si aspetta un commento da parte di Powell, che sarebbe il governatore della Banca Centrale Americana. Quindi mercoledì tutta l'attenzione sarà su di lui, su quello che dirà per cercare di calmare oppure no l'andamento dei tassi a lunga, diciamo della parte lunga della curva negli Stati Uniti. Ripeto, 1,61, 1,62 dove giriamo oggi non è molto alto da un punto di vista storico, però certo sono tassi che sono saliti oltre 70 punti base dall'inizio dell'anno.
Beh, viene da dire, Viene da dire, Diana, non eravamo più abituati quasi a queste salite così repentine, così brusche, anche se fa un po' sorridere, salita brusca per neanche un punto percentuale, ma siamo a 0,7, però insomma fa impressione, no? Dà l'idea di come questa nuova normalità in cui ci troviamo, come così l'abbiamo definita, abbia rimescolato molte delle nostre certezze.
Esattamente come dice lei. A questo aggiungerei solo che è importantissimo anche capire che il mercato guarda molto non solo il numero in sé, 1,61, 1,62, ma guarda anche la composizione di questo numero. Allora, per essere più concreti, nella seconda metà dell'anno scorso, diciamo, il tasso era andato a salire, però diciamo c'era stata una combinazione. Per una salita del tasso di 30 punti base avevamo avuto le aspettative di inflazione che erano passate al 2%, quindi salendo di 60 punti base, mentre il tasso reale, che sarebbe il tasso totale togliendo le aspettative di inflazione, era rimasto stabile, addirittura era sceso. Quello che è successo da inizio anno invece è che, facendo diciamo 70 il movimento del tasso, abbiamo avuto 30 di aspettative di inflazione e 40 di tasso reale. Perché questo è diverso? Perché il mercato guarda al tasso reale come all'indicatore chiave per capire la politica monetaria della Fed, della banca centrale. Per cui un movimento del tasso che riflette un movimento più che altro del tasso reale ha implicazioni differenti sul mercato. Quindi il mercato, ricorderete, ha avuto delle sessioni in cui era molto nervoso rispetto a questo movimento dei tassi, non tanto per il livello in sé, quanto per la composizione. Per cui mercoledì Powell deve convincere il mercato che la Fed non vuole alzare i tassi ancora per tanto tempo, anche alla luce del fatto però che il mercato è molto preoccupato dalle prospettive di inflazione negli Stati Uniti. Quindi ci sarà un tira e molla interessante, secondo me, mercoledì sul mercato. È una comunicazione non facile da parte della banca centrale.
E diciamo che adesso comunque Powell ha la vita un pochino più semplice resa dalla nuova presidenza, perché mentre il presidente lo spingeva anche a dare delle indicazioni abbastanza precise, anche se lui ha sempre rivendicato fortemente la sua autonomia, quantomeno qua si sente più libero anche nelle indicazioni prospettiche, appunto, da dare e nel linguaggio da utilizzare. Intanto prosegue negli Stati Uniti, Diana, la campagna di vaccinazione, appunto, sta andando molto bene, al punto che alcuni stati addirittura hanno riaperto totalmente, successo in Texas, non usano più nessuna mascherina, quindi là veramente il clima è molto diverso, soprattutto in alcune aree. In ogni caso, questo indica la possibilità per una ripresa economica più anticipata del previsto e più veloce anche del previsto. Perché qualche parte del mercato teme addirittura una ripresa economica così veloce al punto da surriscaldarsi e da generare preoccupazione per il clima dei mercati finanziari in generale?
Perché innanzitutto sulle vaccinazioni quello che lei dice è assolutamente corretto, nel senso che adesso, se guardiamo la percentuale di chi ha ricevuto almeno un vaccino, almeno una dose di vaccino, negli Stati Uniti siamo oltre il 20% della popolazione, nel Regno Unito siamo oltre il 35% e in Europa siamo, dipende dai paesi, il 6-7%. Quindi diciamo c'è questa grande divergenza che si è andata ampliando nelle ultime settimane. Perché il mercato è preoccupato? Perché sa il mercato che c'è un'enorme liquidità che è rimasta sui conti correnti statunitensi l'anno scorso, perché in buona sostanza cosa è successo? Molte persone hanno ricevuto o hanno continuato a lavorare da casa ricevendo il salario come di solito, tante hanno ricevuto enormi stimoli fiscali, quindi aiuti, che sono rimasti però parcheggiati in gran parte sui depositi, perché oggettivamente non c'era la possibilità di uscire e spendere come sempre. Infatti c'è stata una combinazione assolutamente anomala per una recessione, in cui c'erano i dati macro che peggioravano, però si vedevano enormi rialzi di liquidità sui conti correnti, proprio perché le persone non potevano uscire a spendere. Con la riapertura delle economie e con l'enorme stimolo fiscale in aggiunta che si preannuncia per il 2021, la preoccupazione appunto è che la domanda cresca molto più rapidamente di quanto non faccia l'offerta, e credo ci sia molta pressione sui prezzi. La Fed, la banca centrale, rimane per adesso abbastanza rilassata sul tema, forte negli ultimi 30 anni di chiaramente trend sui mercati, per cui l'inflazione non è stata un problema, però il mercato, alcune parti del mercato cominciano, ecco, a pensare che la banca centrale possa lasciar correre le cose un po' troppo, e quindi ci sono molti che vogliono cercare questa protezione contro l'inflazione e sono preoccupati al fatto che le banche centrali non siano preoccupate, per dirla così.
Allora, sperando che qui la preoccupazione vada a scendere, quindi i listini, anche i nostri investimenti a migliorare, noi ringraziamo Pasquale Diana, Senior Macroeconomist di Acome ASGR. Grazie per averci aiutato a decifrare i mercati finanziari questa mattina, dottor Diana.
Buona giornata.
E andiamo con il GRR.
Cor due dei denari, famo esordi, magari.
Allora Mauro, prima di lasciarti tenere a battesimo un bebè di carta, di cui adesso vi diremo tutto, volevo rispondere ad un'ascoltatrice, Alessandra, perché con un piglio che per la verità mi dispiace anche un po', dice: perché nessuno a Radio 24 parla mai del blocco degli sfratti e relativo danno ai proprietari. Allora Alessandra, mi spiace che lei si lamenti con questo tono, lascio da parte tutto il resto del messaggio, si rivolge pure a Barisoni ad un certo punto, perché noi abbiamo fatto almeno 5 puntate su questo argomento, abbiamo interpellato tutte le associazioni di categoria e le devo dire che già per domani avevamo previsto l'ennesima puntata, perché se non ricordo male il ministro della giustizia Cartabia domani ha un'audizione in Parlamento proprio oggi pomeriggio,
oggi stesso ha
su questo argomento,
e dovrebbe illustrare, ecco, tutta una serie di operazioni che vuole fare, la sua strategia, tra cui anche come intervenire proprio su questo blocco degli sfratti,
ecco,
come sappiamo,
quindi, esatto, se prorogato... non sentite le trasmissioni, inutile che state sempre a menarla lì che non ne parliamo, se ne sentite una ogni 6 mesi è ovvio che in quella magari può esserci la sfortuna che non parliamo proprio di quell'argomento. Scusa Mauro, ma
però,
ce l'ho qua,
però sempre si può rimediare, perché c'è sempre il ravvedimento, nel nostro caso il ravvedimento si chiama podcast, ecco. Cioè voi andate sul sito radio24.it, ma anche su Facebook trovate caricate le nostre puntate e le riascoltate anche in orari che so per voi più comodi, così come ad esempio il giornale di carta oggi stesso è una cosa invece che va assolutamente acquistata, perché cara Debora, oggi il lunedì, come sempre il Sole 24 Ore del lunedì,
perché è l'ultimo in questo formato, va acquistato,
No, è sempre il Sole 24 Ore del lunedì, è sempre un numero da collezione, sempre tutti i lunedì, però questo è particolarmente da collezione perché chi ci segue su Facebook potrà apprezzare anche visivamente, è l'ultimo numero nel formato diciamo storico del Sole 24 Ore, perché da domani questo sarà il Sole 24 Ore.
Non è questo con Draghi, questa è una simulazione,
no,
mi
questo
raccomando,
è un cosiddetto numero zero che avete il privilegio di poter scrutare, ed è un numero che noi abbiamo realizzato come sempre si fa in questi casi. Come vedete il giornale diventa un po' più snello, quindi nonostante il lockdown
è dimagrito pure lui,
sì, si è messo un pochino a dieta, ma quindi diventa anche corposo nel suo spessore, insomma un numero da collezione oggi perché è l'ultimo formato grande e domani perché è il primo del formato nuovo.
Ti luccicano gli occhi Mauro, ma hai fatto il ragazzo del ring, solitamente la faccio io la ragazza del ring mettendomi con un libro qua o con un giornale appunto davanti alla telecamera che ci inquadra per favorire tutti i nostri followers di Facebook. Senti invece, no, ma a proposito del Sole 24 Ore di oggi, però vedo un'apertura interessante, perché sai che il super bonus 110% è un tema sempre fortemente gettonato dagli ascoltatori e pare che qua le banche che hanno avuto qualche difficoltà nel 2020 per attivarsi con la cessione del credito d'imposta invece abbiano recuperato il tutto.
Sì, perché sostanzialmente sono adesso molto presenti sul mercato, per così dire, quindi sono in grado di offrire le loro condizioni. Ci sono due pagine dedicate a questo, la pagina 2 e la pagina 3, sfoglio ancora questo vecchio formato, dove i colleghi Dario Acquaro e Cristiano Dell'Oste riepilogano un po' le varie posizioni disponibili. E poi vi segnalo anche, sempre nel numero di oggi, l'esperto risponde, come sempre, come ogni lunedì, dedicato all'ISEE precompilato. Magari domani, Deborah, un passaggio su questa iniziativa, sai che era sperimentare l'anno scorso, quest'anno va a regime, dicevo, un passaggio su questo dovremmo prevederlo.
Allora ti dico che mi stanno dando dell'acida per la risposta che ho dato prima all'ascoltatrice. Va bene, me lo prendo e lo accetto, prendo atto. Ero acida stamattina perché mi dispiace appunto che ci vengano sempre attribuite queste accuse di voler censurare certi argomenti, di non parlarne. Una trasmissione abbiamo, parliamo di quanti più argomenti possibili, e questo, più di questo non possiamo fare.
Ad esempio, non parliamo spesso dei diamanti.
No, mai fatta nessuna puntata, guarda, solo circa 550. Allora, vanno ridotte, questa è la novità del giorno, di almeno il 30%, del 30% le multe che erano state inflitte 4 anni fa dall'antitrust, non abbiamo preso la cavalcata delle Valchirie perché era una cosa vecchia, a Unicredit Banco BPM, proprio per il caso della vendita di diamanti attraverso gli sportelli bancari. Questa decisione è stata presa giovedì dalla sesta sezione del Consiglio di Stato con 4 sentenze, in cui però, anche se ha ridotto le multe inflitte alle banche, ha confermato quelle che invece erano state inflitte alle due società che vendevano i diamanti, distribuendoli appunto tramite il canale bancario. Intermarket Diamond Business, una multa da 2 milioni, ma questa è una società di cui è stato dichiarato il fallimento nel 2019, e la Diamond Private Investment, una multa da 1 milione, questa società è invece oggi in liquidazione. All'epoca erano proprio i due principali broker attivi nella vendita di diamanti allo sportello. Cosa ha detto nello specifico il Consiglio di Stato? Se è in dubbia la sussistenza della responsabilità delle banche, è anche vero che il loro ruolo assume una valenza meno marcata rispetto a quello della società di vendita, essendosi risolto nell'agevolare la vendita dei preziosi. Quindi si è un po' attenuata la posizione di responsabilità degli sportelli, per loro la multa è rimasta ma è stata appunto ridotta.
Peraltro su questo pende anche una inchiesta della Procura di Milano ancora in corso, quindi vedremo se poi non ci sarà anche uno strascico di tipo penale. Intanto ti aggiorno su un bonus, uno dei tanti bonus che sono stati varati l'anno scorso. Questo è quello del bonus per il PC, che però è stato sottoutilizzato. Lo scriveva il Sole 24 Ore qualche giorno fa, lo denuncia oggi Consumerismo No Profit: utilizzato solo il 25% delle risorse per il bonus PC. Era questo bonus che era stato stanziato per agevolare le famiglie più in difficoltà nell'acquisto di apparecchi informatici e nella connessione a internet. Stanziati 200 milioni, utilizzati 50 milioni. Pare che appunto ci siano anche delle prenotazioni importanti che rimangono comunque giacenti, e ci sono fortissime differenze su base regionale. La regione più rapida nell'utilizzare risorse si è finora rivelata la Campania, 21.700 attivazioni. Fanalino di coda invece in Liguria risultano solo 9 attivazioni, quindi decisamente pochine.
Allora senti Mauro, sono le 11.30, faccio questa proposta. Siccome il deal a due di denari di questa mattina è molto collegato al tema che approfondiamo nella seconda parte della trasmissione, propongo di spostarlo a dopo la pausa per i mercati, sempre se la regia Andrea Roccabella è d'accordo, sempre se Marco Lombardo da remoto è d'accordo, Giorgio De Luca qua che sta smanettandoli con i telefoni, non so bene cosa stia succedendo in regia, sei d'accordo?
Ma guarda, nel dubbio, proposta? Ma sì, nel dubbio le borse.
10 e lode come sempre. Grazie. Come tutte le mattine vi trovo di una preparazione adamantina.
Due di denari. Dillo a due di denari.
Buongiorno, io vorrei avere un vostro parere per quanto riguarda la scelta su un mutuo, ovvero qualora vi rientrassero dei soldini, cosa fareste? Li investireste in obbligazioni, azioni, eccetera, eccetera, oppure liquidereste o estinguereste il mutuo? Saluto Massimo da Firenze.
Io ho voluto tantissimo questa domanda perché è un tema che mi piace molto. Mi ricordo che in passato, Mauro, quando affrontavamo il tema della sottoscrizione del nuovo mutuo, anche prima di fare la trasmissione con Nicoletta, quindi proprio ti parlo di Salvadanaio, io dicevo sempre in onda: se io avessi soldi, io il mutuo me lo toglierei di torno. Sinceramente è un impegno finanziario, per quanto una rata possa essere sostenibile, però ce l'hai sempre lì e, come dire, avendo della bella liquidità,
Tu preferiresti non avere più debiti.
Però diciamo che anche perché adesso occasione di investimento, come dire,
sì, sono quei dilemmi un pochino
amletiani,
sì, tra l'uovo e la gallina.
Si può fare metà e metà, magari con una metà di questa somma improvvisa che arriva in casa si abbatte per metà il mutuo, magari un'altra metà la si investe facendosi ben consigliare da un buon consulente.
Chiediamo anche ai nostri ascoltatori se vogliono mandarci, che fareste? Ricevete una grossa somma, sul grossa naturalmente vi lasciamo decidere.
Perché poi il punto è anche quello.
Certo, se uno ha, non so, 10 milioni di euro in banca, una grossa somma deve essere una somma enorme. Allora, 349-238-6666, che fareste se aveste una grossa somma improvvisamente? Mm. Non so, una bella vittoria, una bella vincita a una lotteria.
Esatto, vi levate di torno il mutuo oppure lo lasciate lì e quella somma la investite e ci fate dell'altro? Possiamo chiederlo anche ai nostri ospiti.
Esatto, perché magari uno potrebbe decidere di investire sul mattone. E allora, ne parliamo con la collega Paola Dezza del Sole 24 Ore. Buongiorno Paola, grazie.
Buongiorno a voi.
E con Luca Dondi che è AD di Nomisma. Buongiorno dottor Dondi.
Buongiorno a voi.
Allora, entrambi portano in dote peraltro due begli osservatori sull'andamento del mercato immobiliare, perché questo 2020 veramente ci ha raccontato tante cose negative naturalmente, ma anche tanto interessanti dal punto di vista del rapporto fra gli italiani e la casa. Paola, tu hai scritto proprio di recente, riportando sul Sole 24 Ore quello che ha fotografato l'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, e tutto sommato il 2020 ci è stato consegnato in maniera non così brutale e negativa come potevamo immaginare per il settore del mattone residenziale. Gli italiani alla fine, dovendo stare costretti in casa, hanno pensato che forse, alla luce del fatto che le pandemie possono arrivare, ti possono obbligare a queste restrizioni, forse è meglio stare in una casa più confortevole, più grande, con un giardino, anche a costo di andare in periferia. Queste forse sono le evidenze più importanti di questo rapporto.
Sì, perché i mesi di lockdown della scorsa primavera ci hanno portato, diciamo, in evidenza proprio i limiti delle nostre abitazioni. Restare chiusi per tutta la giornata, di tutta la settimana in casa, per lavorare, smart working con i figli in didattica a distanza, ci hanno fatto capire che forse molte delle case che abitavamo non sono adeguate a livelli di spazi, non sono adeguate a livelli di luminosità, anche a livelli di rumore, di silenziosità. Per cui ci si è mossi, appena finito il lockdown, nella ricerca di abitazioni più confortevoli. Mm. Più confortevoli, quindi con spazi magari anche esterni, perché tante case non hanno balconi, non hanno terrazze, non hanno un giardino. Quindi gli italiani adesso preferiscono, magari come dicevi tu, spostarsi un pochino più in periferia, ma avere uno spazio esterno dove godersi magari qualche ora di sole, e anche in vista di altri lockdown come quello che è partito stamattina.
Ecco, ma Paola, ma queste ricerche si sono poi tradotte anche in compravendite finalizzate, o tutto sommato le esplorazioni sono rimaste lì, o qualche famiglia ha coronato il sogno di trasferirsi in un'abitazione più grande?
Si sono concretizzate in compravendite, perché l'anno 2020 alla fine si è chiuso con soltanto 46.000 unità in meno vendute rispetto al 2019, soprattutto il quarto trimestre ha evidenziato un aumento quasi del 9% delle vendite di case, per cui gli italiani alla fine hanno concretizzato, hanno esplorato, hanno guardato quello che c'era sul mercato, e tanti hanno trovato una casa con la quale sostituire la vecchia abitazione. Molti hanno anche guardato la seconda casa, hanno anche scelto, magari nell'ambito della stessa regione, quindi per non spostarsi troppo, di comprare una casa al lago, in montagna o al mare, per restare anche un pochino più immersi nella natura, perché è quello che ci è mancato poi fortemente nello scorso lockdown. E quindi la ricerca è andata su due binari: la prima casa un pochino più confortevole, più ampia, con dei terrazzi e dei balconi, dove allestire postazioni di lavoro, postazioni di studio, magari anche una mini area per fare un po' di movimento, oppure una seconda casa dove passare il weekend, dove passare lunghi periodi, anche d'estate, ma non solo.
Ecco, tra l'altro qui mi chiamo in causa Luca Dondi, AD di Nomisma, anche voi nel rapporto di qualche mese fa, di pochi mesi fa, dicevate che il mercato immobiliare italiano tutto sommato ha tenuto. Forse si potrebbe anche riassumere con un temevamo peggio. I prezzi sono calati, stanno calando, sono diventati... Come li state osservando, Dondi?
Sì, in effetti poteva andare molto peggio. Noi stessi avevamo fatto nel corso della prima parte dell'anno una previsione peggiore rispetto a quello che poi è stato il risultato consuntivo. C'è una parte di emotività che ha spinto a scelte verso il settore, c'è, come dicevate, un legame molto stretto tra le famiglie italiane e l'acquisto immobiliare, bisogna capire quanta razionalità ci sia dietro a queste scelte. Dal punto di vista dei prezzi abbiamo nelle grandi aree qualche flessione, ma era inevitabile perché il mercato stava crescendo e quindi una battuta d'arresto direi che fisiologica. Nei piccoli centri, nelle realtà intermedie, invece l'aumento della domanda ha favorito una sostanziale stabilizzazione dei valori. Anche questo è tutto sommato anomalo se lo inseriamo all'interno di un contesto fortemente recessivo. Il mercato che si è mosso quasi in controtendenza rispetto all'economia nel complesso, che restituisce l'immagine di resistenza di un settore, bisognerà capire quanto questa resistenza potrà protrarsi alla luce di una situazione economica che non è destinata a migliorare nel breve.
Tra l'altro il vostro ultimo rapporto, Luca Dondi, lo avete presentato in novembre, a breve, nel giro di qualche giorno, arriva il primo del 2021. Volevo segnalare che in molti, Mauro, hanno risposto alla nostra provocazione. Allora, state pagando il mutuo per la vostra casa, ma a prescindere dal fatto che la rata sia più o meno pesante, arriva un'eredità improvvisa dello zio d'America, che cosa fate? Abbattete il mutuo oppure continuate a rimborsare il debito e contestualmente questa somma la investite? Paola Dezza e Luca Dondi cosa farebbero? Paola?
Io sono per il mantenimento del mutuo, con questi tassi così bassi preferirei avere della liquidità in banca da gestire o magari da investire nell'immobiliare di nuovo se diciamo, i prezzi scendono, se c'è molta offerta sul mercato, soprattutto in questo momento c'è offerta di monolocali e bilocali perché gli affitti brevi si sono fermati, quindi chi ha l'appartamento vuoto e magari non riesce a far fronte alle rate del mutuo lo vende, quindi si possono creare delle occasioni di acquisto sul mercato. Preferirei mantenere il mutuo. Sì.
Ottimo, poi chiaramente molti ascoltatori dipende anche a che punto è il mutuo, a quanto lo hai sottoscritto, certo, quanto stai pagando, insomma è chiaro
perché
che
c'è, se il mutuo è agli inizi c'è una grossa parte di interessi che per una prima casa può essere portata in detrazione.
Certo.
Io, per cara Deborah, quello lo devi calcolare. Certo. Dondi cosa farebbe?
Ma emotivamente io sarei dell'idea
di toglierlo di torno, esatto,
però è la scelta peggiore che si possa fare da un punto di vista razionale, ammesso non concesso che si riesca a ottenere una remunerazione sul capitale che si ha a disposizione. Però dal punto di vista della logica, con i tassi attuali ha molto senso mantenere il mutuo acceso e invece investire su altre forme.
Quindi dal punto di vista proprio del calcolo finanziario conviene tenerlo. Senti, volevo leggerti, Mauro, il rapporto di novembre di Nomisma, perché ne presenta appunto tre ogni anno, sono sempre tutti molto interessanti, diceva questo. A sorprendere nel 2020 è stato il ritardo con cui il sistema bancario si è adeguato al cambiamento di scenario economico, perché nonostante un quadro macroeconomico che consigliava prudenza e nonostante le massicce richieste di moratoria dei mutui che mettevano a nudo le fragilità reddituali dei mutuatari di più recente attivazione, il settore creditizio ha continuato ad assecondare le richieste di finanziamento provenienti dalle famiglie. Perché avete sottolineato questo aspetto, Dondi? L'avete proprio bacchettate, come a dire, insomma, sì, assumetevi, vi state assumendo dei rischi, ma forse state un po' anche esagerando, perché qua effettivamente le moratorie sono state tante quest'anno.
Sì, c'è questa anomalia di andamento di settore e di atteggiamento delle banche rispetto a un contesto che è difficile, non solo nella situazione contingente, anche in prospettiva. Si presume che le banche abbiano anche una capacità di visione rispetto a quelle che saranno le capacità di restituzione. Io credo che ancora non ci siano all'interno degli istituti strumentazioni adeguate su questo versante, il che è un bene rispetto all'evoluzione del mercato contingente, però mi lascia qualche perplessità rispetto alla sostenibilità futura di molto del debito che è stato contratto, quantomeno nell'ultimo anno.
Allora, cara Deborah, qui sono le 11:44:50. Io, se ricevessi una cospicua, ma molto cospicua eredità, sai cosa farei? Mi comprerei
una squadra di calcio?
No, un'automobile molto, molto, molto costosa e poi la sintonizzerei al 45esimo su Radio 24 per sentire il traffico.
Ma fate un po' di scuola guida ogni tanto.
Due di denari.
A proposito di case, Nel mio condominio stiamo valutando se fare la ristrutturazione 110%, ma visto che ho deciso di vendere, mi conviene farla o mi conviene non farla? Grazie.
Beh, allora, intanto diciamo che sono lavori che non è che durino proprio un mese, due mesi, e quindi se lei ha l'operazione di vendita della casa imminente, non so quanto le convenga fare questo ragionamento. Evidentemente la vendita magari non è proprio dietro l'angolo.
A meno che stia ancora proprio ragionando sulla possibilità di vendere, perché dipende anche poi, Deborah, dai prezzi che si trovano. Se tu vai sul sito del Sole 24
Cosa
Ore...
Cosa c'è? Ci sono dei segreti?
No, c'è la sezione Real Estate, Real Estate, è scritto così.
Curata da Paola Vezza.
Esattamente, guarda un po' la coincidenza alle volte. E qui tu vedi anche gli andamenti, ci sono spesso dei servizi che ti danno gli andamenti zona per zona, città per città, perché ad esempio in alcune zone, adesso l'apertura per dire è dedicata a Como, calano le vendite però non calano i prezzi.
Certo.
Voi cosa avete osservato, Paola, nel così elaborare via via tutti questi aggiornamenti? Come si muovono le zone italiane?
Che ci sono anche dei quartieri in alcune città in cui i prezzi sono cresciuti anche del 7 e dell'8%. Questo dipende dalla tipologia di quartiere, dalla qualità, dai servizi che sono in arrivo, magari sta arrivando alla metropolitana, magari stanno aprendo un'università, quindi diciamo è molto vario il panorama dell'andamento dei prezzi. Ci sono situazioni in cui invece i prezzi calano perché la PIL del quartiere o della cittadina viene a mancare, quindi chiaramente non c'è domanda e i prezzi di conseguenza scendono. La cosa interessante da notare nei dati delle compravendite del quarto trimestre del 2020 è che c'è stato un andamento molto diverso sul territorio nazionale, perché le maggiori città che avevano sempre trainato il mercato in realtà, a parte i casi di Roma e di Genova, si sono fermate, e addirittura Milano è andata abbastanza male. Quindi Milano, che per tantissimi semestri aveva avuto un mercato molto molto vivace, si è fermata, forse per prendere un po' una boccata d'ossigeno, sì, in attesa di ripartire. A Milano c'era stato anche prima dell'arrivo del Covid un timore di rischio bolla per la caccia ai monolocali, ai bilocali da utilizzare per gli affitti brevi, che era veramente selvaggia quasi. Che si è completamente fermata, chiaramente, nel momento in cui sono andati via gli studenti, non si viaggia per business, non
le
si
fiere
per
non
turismo,
ci sono più, esatto,
non
infatti,
c'è nulla in
anche
questo
quello
momento.
Era un Beh, grande
gli affetti brevi a Milano, peraltro, Paola, erano con valori veramente molto molto elevati, insomma.
Sì, sì, parlava di una bolla, infatti, Paola Dezza.
Sì, erano prezzi molto molto alti, che adesso si sono fermati, non sono crollati questi prezzi, c'è più offerta sul mercato in questo momento, quindi magari qualche occasione di acquisto si può presentare in attesa che il mercato riparta, perché ci auguriamo tutti che fra 6 mesi magari il mercato degli affitti brevi riprenda.
Mamma mia, Paolo, speriamo che riprenda tutto. L'osservatorio sul mercato immobiliare di Nomisma, dicevamo prima, tra qualche giorno viene presentato il primo osservatorio sul 2021. Luca Dondi, cosa può anticiparci? I toni che utilizzate nei vostri rapporti sono sempre piuttosto prudenti. La prudenza sarà ancora il sentimento che guiderà le nostre scelte di investimento nel mattone anche quest'anno? E per quello che riguarda voi, che monitorate generalmente 13 città campione italiane, dal punto di vista appunto delle quotazioni, cosa può dirci?
Ma la prudenza sarà sicuramente nella lettura che faremo dei dati. Non ci abbandoneremo all'ottimismo che il risultato del 2020 ci ha consegnato, proprio perché vediamo in quella dinamica una fragilità che è proprio dovuta al timore che si sia vissuti al di sopra delle possibilità, e quindi prima o poi un conto più salato rispetto a quello che si è presentato lo si debba pagare. La situazione è ovviamente difficile dal punto di vista dei prezzi, di altri indicatori, non ci sono segnali di variazioni significative, quindi tutto sommato la correzione è modesta, e anche questo è un elemento che da una parte rappresenta una salvaguardia della ricchezza, del patrimonio delle famiglie, dall'altra credo che sia un elemento di ostacolo a una risalita del mercato. C'è e ci sarà sempre di più una differenza tra le aspettative dell'offerta e la disponibilità della domanda. Dimentichiamo che verranno meno una serie di incentivi e di salvaguardie che sono in campo per mantenere il mercato del lavoro nelle condizioni pre-Covid, e una volta che questo succederà ci saranno dei riflessi inevitabili sulle capacità reddituali delle famiglie. Queste considerazioni ci impongono prudenza nella lettura di fenomeni, altrimenti rischiano di indurre un ottimismo.
E quindi non si vuole sbilanciare sulle quotazioni. Lei insiste molto sul tema della capacità reddituale delle famiglie e la capacità di rispettare gli impegni finanziari.
Sì, ci sarà una correzione dei prezzi al ribasso nell'ordine del meno 1 e qualcosa per cento su base annuale, che è tutto sommato modesta alla luce della situazione che abbiamo vissuto. Quindi si conferma una parziale interiorizzazione dei fenomeni nelle dinamiche di settore. Questo bisognerà capire se potrà essere mantenuta nel breve periodo o se, come temiamo, invece porti a una stagnazione prolungata proprio per l'inefficienza del mercato.
Allora sì, no, mi stavano facendo dei segnali di fumo dalla regia, io ero girata di spalle, non vedevo, perché c'è un ascoltatore, Mauro, che vuole interagire con noi.
È Alberto della provincia di Sondrio, allora ascoltiamolo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Senta, volevo chiederle questo, per quello che sono le case, no, a proposito che si stava parlando di case e di investimenti, ma non parlate mai di IMU?
Di IMU ne parliamo.
IMU sulle case, sì. È una cosa assurda.
L'abbiamo fatto anche settimana scorsa.
Sì, di IMU abbiamo parlato anche della extra IMU di febbraio, peraltro.
Esatto, dei conguagli.
La extra IMU, esatto. Sì. E il fatto di dire il 1900, l'anno 20, no, 2020, col Covid, siamo stati a casa X giorni, no? C'è un'ipotesi. Quei giorni lì non possono essere scontati sull'IMU.
Temo che non lo consenta la struttura dell'imposta, però guardi, lo chiediamo direttamente a Luca Dondi. Questo tema delle imposte sulla casa può scoraggiare in qualche modo? Lei ha evocato la prudenza in più passaggi, e forse anche le imposte sono un po' un freno in questa fase.
Sì, è chiaro che è un elemento di penalizzazione del mercato ed è un elemento che va corretto, perché c'è una sperequazione che è legata a basi catastali che non sono idonee al calcolo di qualsiasi tipo di imposizione. C'è da dire che abbiamo un disavanzo fiscale registrato negli ultimi mesi spaventoso, per cui immaginare dei provvedimenti che alleggeriscono l'imposizione oggi è assolutamente fuori luogo. Si andrà avanti, credo, con questa impostazione, perché la revisione dell'imposizione sul settore immobiliare è complessa, viene spesso aperta e poi chiusa proprio per la complessità insita nella materia, e quindi temo che si finisca anche in questa circostanza per aprire il cantiere e non fare granché richiuderlo.
Infatti Paola, scusami, mi pare di ricordare che tra i piani governativi del governo Draghi ci sia anche quello un po' di revisionare complessivamente i prelievi, quindi anche il prelievo sull'immobiliare.
Sì. Sicuramente c'è anche questo, però come diceva Luca Dondi, in questo momento sicuramente le imposte che ci sono penalizzanti, soprattutto se si pensa all'acquisto di una seconda casa, quindi bisogna fare bene i conti nel momento in cui si valuta l'investimento.
Paola, tu sul Sole 24 Ore hai scritto di recente anche un altro articolo che mi è piaciuto molto, mi è interessato molto. Hai messo a rapporto, naturalmente, l'abitare una casa pagando la rata di un mutuo in rapporto appunto al pagamento di un canone d'affitto. Che cosa hai scoperto?
In questo momento storico si è verificato un caso abbastanza eccezionale, nel senso che una rata di mutuo e un canone di affitto hanno lo stesso peso sullo stipendio, è circa il 25% questo peso che Idealista ha calcolato e chiama tasso di sforzo. E questo è interessante, perché nel momento in cui bisogna decidere se andare a vivere in affitto o acquistare casa, si può anche basare la propria decisione su un dato come questo, oltre chiaramente ad altri dati. Bisogna tenere conto che in questo momento il mercato degli affitti è un mercato particolarmente in crisi e la pressione sul mercato degli affitti sarà ancora maggiore nei prossimi mesi. Però chiaramente sapere che dall'altro lato ci sono tassi di interesse bassi sui mutui, e che quindi ci permettono magari di accendere un mutuo e non avere un impatto sul nostro stipendio così pesante, può essere interessante nel momento in cui si va a fare una valutazione.
E a proposito d'affitti, ricordiamo, Mauro, che domani torniamo sul tema più scottoso.
Scottoso non è male, me lo segniamo.
Scottante del momento.
No, ma lo mandiamo all'Accademia della Crusca, chissà. Allora, siamo in perfetto orario per la chiusura. Grazie a Paola Dezza del Sole 24 Ore, grazie a Luca Dondi di Nomisma. Domani parliamo di ISEE e parliamo, per la gioia di grandi e piccini, mi verrebbe da dire, anche del problema degli sfratti e della proroga del blocco degli sfratti. Quindi, a domani.